pomeriggio, gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre Gianluca Gifuni al microfono, con in studio Enzo Rambone, del grande Gennaro Rambone, bentrovato come ogni venerdì, caro Enzo, qui in studio con noi, Mario Palligiano in regia, saremo con voi sino alle 13, quando arriverà poi Marte Sport Live con un'altra ora di grande calcio. Allora, Napoli-Milan alle porte, domani conferenza stampa di Garcia alle 13.30, che seguiremo come sempre alla vigilia del match che si giocherà tra Napoli e Milan alle 20.45 di domenica sera. Il Napoli, pensa Enzo, non vince da 5 anni in casa con il Milan. L'ultima vittoria azzurra con i rossoneri al Maradona a Fuorigrotta risale al 2018. 25 agosto 2018, in panchina nel Napoli, sulla panchina del Napoli c'era Carlo Ancelotti allora. Da quel momento, con Gattuso e Spalletti e con Pioli sulla panchina del Milan, perché Pioli c'è proprio da quando il Napoli non vince, tre sconfitte per il Napoli, un 1-3, 1-0-1 e 1-0-4, e due pareggi, 1-1 e 2-2 tra campionato e Champions League. Insomma, è un tabù negli ultimi 5 anni.
Manca l'uno, quindi.
Ecco, nell'ultimo quinquennio manca l'uno, e manca l'uno con Pioli, che già poi prima, in precedenza, sulla panchina del Bologna e sulla panchina del Chievo, aveva fatto tremare il Napoli, aveva creato più di un grattacapo. È il momento di cambiare rotta contro Pioli e contro il Milan per il Napoli. Come si fa? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-63 per intervenire in diretta. Tra poco avremo tutte le ultime notizie da Castelvolturno sulla ipotetica formazione che sceglierà Rudy Garcia per affrontare i rossoneri di Pioli. Ciao Gif, quanto ci manca Rambone, era un mito, diglielo al figlio.
Grazie.
Senti, insomma, esiste il tabù di un allenatore di una squadra, cioè il fastidio per una squadra da parte di un allenatore perché usa delle idee tattiche appunto particolari che creano problemi, oppure è soltanto una casualità?
Parli del Napoli,
sì,
no?
Sì, del Napoli nei confronti di Pioli.
Ah, nei confronti di Pioli, sì. No, io certo, questi numeri fanno propendere anche non per una casualità, no? Cioè, Pioli in passato ha sempre preparato bene le partite quando giocava contro il Napoli, e infatti io ho una sensazione che Pioli domenica possa cambiare modulo e optare per un 3-5-2,
cioè per una difesa a 13,
per dare la possibilità a Calabria e Hernandez di attaccare con maggiore frequenza, rasserenati al fatto che dietro c'hanno il compagno di reparto, e in tal caso il sacrificato potrebbe essere Pulisic. Cioè, questa è una cosa così, perché quando Pioli è entrato in crisi, ed è entrato in crisi anche la scorsa stagione, ha optato poi per il 3-5-2. Quando la situazione è migliorata, poi è ritornato al 4-3-3. Quindi Napoli potrebbe essere proprio l'esordio del cambio del modulo, anche perché il Milan,
però nel passato mi sembra che lo abbia già fatto
Sì, anche perché il Milan, abbiamo visto, no, che è in difficoltà dal punto di vista fisico e psichico, anche come gioco, e c'è anche qualche problemino negli spogliatoi, no? Perché Calabria ha fatto delle dichiarazioni che Pioli non ha condiviso. Quindi il 3-5-2 potrebbe essere un modulo da poter adottare proprio in questo momento di difficoltà.
Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, telefoni sempre aperti allo 081-6363-63. Pasquale, buon pomeriggio.
Gianluca, buongiorno.
Buongiorno. Insomma, la bestia nera Pioli, che da 5 anni non perde al Maradona, a Fuorigrotta, sì. 3 vittorie per lui, 0-4, 0-1 e 1-3, e 2-2, 1-1 e 2 pareggi. Quindi 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 5 partite, negli ultimi 5 anni al Maradona, tra campionato e Champions League, e il Napoli...
dicendo il caso di cambiare un po' sti numeri, no?
No, bisogna cambiarli. Come? Non lo sappiamo. Forse lo sa Garcia... E certamente Pioli si starà adoperando per confermare la sua striscia positiva a Napoli, perché da quando il Napoli, l'ultima volta che il Napoli ha vinto con il Milan, non c'era Pioli sulla panchina dei rossoneri. Da quando c'è Pioli, il Napoli 3 volte ha perso e 2 volte ha pareggiato, per cui Pioli si conferma una bestia nera del Napoli dopo il Bologna e il Chievo in passato. Caro Pasquale,
guarda Gianluca, credo che in questo momento il pensiero di Pioli, più di essere di... sia quello, insomma, di risollevare un po' le sorti del Milan, perché la sconfitta, sentivo prima, la sconfitta di con la Paris Saint Germain ha fatto molto male, poi il Milan ha perso pure con la Juventus, deve evitare la terza di fila, di contro il Napoli deve evitare la terza di fila al Maradona, perché il Napoli è reduce da due sconfitte, Real Madrid e Fiorentina. Il Napoli sta un po' meglio perché ha vinto due partite, però entrambe le vittorie, soprattutto l'ultima, ti hanno lasciato insomma un po' quella sensazione di una situazione non ancora del tutto risolta, cioè la prestazione a Verona è stata buona per 55-60 minuti, poi nel finale hai risolto. Con l'Union Berlino è stata una partita, cito Allegri, da cortomuso, no? L'hai vinta con l'unica, conclusione in porta con il gol di Raspadori, è evidente insomma che per mettere in difficoltà il Milan domenica Napoli debba giocare diversamente, servirà una prestazione diversa.
Come giocherà il Napoli e soprattutto con quali interpreti?
Guarda Gianluca, secondo me non cambia rispetto alla partita di Berlino. Siamo aperti due ballottaggi perché oggi comunque è venerdì, quindi mancano due giorni, cioè io direi Caius Elmas a centrocampo, Mario Rui Oliveira, però non sarei affatto sorpreso se confermasse la stessa formazione.
Cioè Caiuste e non Elmas e Mario Rui e non Oliveira.
Mario Rui obiettivamente ha fatto bene insomma nelle due partite, meglio a Verona, però anche con l'Union Berlino insomma il gol è nato anche da una sua intuizione. La novità è che Napoli potrebbe ritrovare Anguissa in panchina. Ci sono due giorni decisivi per Anguissa, ieri ha fatto quasi tutto il lavoro in gruppo, oggi diciamo prova ad aumentare il ritmo, c'è anche la rifinitura di domani, se va come deve andare Anguissa sarà in panchina e rappresenta una risorsa importante, poi magari dalla sfida di Salerno lo ritrova a ritrovare tra i titolari, visto che poi tra Milano e Salernitana hai una settimana insomma per preparare la partita, sei giorni, perché poi a Salerno si gioca sabato, e quindi sì, ti dico insomma chiaramente in casa Napoli è considerata molto importante questa partita, considerata cruciale. Le due partite hanno restituito un po' di serenità dal punto di vista dei risultati, però da quello che risulta a me la società si aspetta la vittoria e una bella prova domenica con il Milan, perché finora quando si è alzato il livello il Napoli ha sempre perso, sia con la Lazio, sia con la Fiorentina, sia con il Real Madrid. Con Lazio e Fiorentina sono arrivate due brutte prestazioni, la Lazio nel secondo tempo, la Fiorentina, il Napoli non è mai decollato a livello di prestazione, quindi è un crocevia importante questo domenica per il Napoli.
Sì, è un banco di prova determinante, soprattutto nel trittico qui era atteso Garcia, due le ha vinte con Verona e Union Berlino, ma la più difficile, la più complicata, il vero banco di prova.
Diciamoci la verità Gianluca, diciamo la verità, anche se il Napoli avesse dominato a Berlino vincendo 3-0, il banco di prova sarebbe stato comunque
sempre
di Milan contro il Milan.
Sempre con Milan. Grazie Pasquale, ci sentiamo nelle prossime ore. Dunque Anguissa potrebbe stare, sì, potrebbe essere in panchina, e questa la notizia che ci arriva da Castelvolturno e da Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Tra poco Antonio Giordano del Corriere dello Sport Stadio insieme a Enzo Rambone qui in studio, e le vostre telefonate allo 081 636 3633. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni in vostra compagnia con Enzo Rambone, figlio di Gennaro Rambone, qui in studio con noi, Mario Palligiano in regia. Il Napoli comunque se l'è cavata bene in trasferta col Milan in questi ultimi 5 anni, perché ha vinto 3 volte da quelle parti, e quindi insomma ha pareggiato quantomeno negli ultimi 5 anni il numero di vittorie in trasferta, ma in casa soffre molto Pioli e il Milan di Pioli. Sentiamo un po' di messaggi vocali, eccoli qui.
Buongiorno Gianluca, buongiorno. Quest'anno pure con l'incapacità di Garcia battiamo il Milan, forza Napoli.
Ah ecco, con l'incapacità di un allenatore si riesce a battere il Milan, perché questo amico dice stavolta abbiamo grandi possibilità con il Milan grazie al modulo borbonico di Garcia, di Facita Muina, quelli dietro vanno avanti, quelli avanti vanno dietro, quelli a sinistra vanno a destra e quelli a destra vanno a sinistra, ci scrive David Bird. Insomma la confusione di Garcia dovrebbe disorientare Pioli finalmente. Antonio Giordano dal Corriere dello Sport Stadio, buon pomeriggio. Hai visto che sarcasmo da parte dei nostri amici?
Però mi sembra un po' troppo eccessivo, dai. Sembra quasi una una forma di accanimento.
Sorridiamo su questa cosa, non,
sì,
altro non possiamo fare.
Sorrida anche Corsia.
Ecco. Senti, ma Garcia però, lo scrive proprio il Corriere dello Sport oggi, è ancora sotto osservazione.
Secondo noi sì, come è inevitabile che sia, per chiunque, insomma, non lo diventi se non vinci, perché poi certe cose lasciano il segno, no? E anche certe prestazioni, quella di Berlino è stata a tratti, insomma, complicata da digerire per chi è abituato a un gran calcio. Ma è chiaro che poi se ti metti ad analizzare il calcio secondo altri aspetti, che non sono i nostri ovviamente, pensi che il risultato abbia un senso, solo che è stato un risultato abbastanza presentino. Cioè Milan e Napoli hanno fatto a gara a chi tirava di meno.
È vero.
Come una partita di Ciofano a distanza.
Senti Antonio, c'è Antonio al telefono. Buon pomeriggio Antonio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Hai 20 secondi per la tua domanda, Antonio Giordano.
Vai. Allora, mi ho fatta già altri ospiti tuoi, ma non sono stati soddisfacenti le domande. Il tuo quesito sul risultatista o l'esteta del calcio, ma assolutamente no, qua non siamo né risultatisti né esteti, cioè usciamo dall'equivoco che il tifoso, questo detto da alcuni colleghi tuoi, il tifoso fa il tifoso e per questo a volte mi viene tacciato di essere imbecille per come la vedo io. Io ascolto voi e analizzo. Vorrei che Antonio Giordano, che stimo come giornalista, miseriaccia, mi desse una risposta di che tattica e di come gioca Garcia, perché quasi stiamo novellando su un discorso che non c'è una base.
Perfetto, Antonio, è tutto chiaro. Come gioca Garcia? Antonio Giordano, tu lo hai capito sicuramente.
Sì, no, intanto nessuno pensa che il tifoso sia un imbecille, semmai l'esatto contrario. Spesso capita che i tifosi pensano che i giornalisti siano imbecilli,
certo.
Ma fa parte delle regole del gioco. E poi questo non mi piace, io ho grande stima della passione, di chi ha un sentimento e che fa sacrifici. Questo però non significa che dato che uno fa sacrifici poi la squadra del cuore debba vincere sempre, perché i sacrifici li fanno tutti e quindi dovrebbero vincere tutti. Detto ciò, 4-3-3 diverso nella interpretazione, con una squadra che fatica ancora a trovare le distanze tra i reparti, che un po' si fa imbucare e un po' in certe condizioni di partite sceglie delle soluzioni alternative che mi sembrano abbastanza ardite, ecco. Ostergaard in mezzo al campo davanti alla difesa e togli Quara è una di queste. Io faccio fatica a comprenderla, però evidentemente il limite è mio, non ci mancherebbe.
0816363663 per intervenire in diretta. Qui c'è anche Enzo Rambone, che prima ipotizzava, diciamo così, un cambio da parte di Pioli, che comunque si gioca la panchina contro il Napoli, perché parliamoci chiaramente, è una partita delicata anche per il Milan questa. Enzo.
Se no, io volevo riallacciarmi alla domanda del tifoso, perché comunque l'approccio di Garcia non è stato dei migliori, no? L'abbiamo detto, ridetto, è stato scritto. Io però penso pure che non è difficile che rivedremo il Napoli dello scorso anno, per un semplice motivo che al di là del gioco, della tattica, il Napoli l'anno scorso andava a 120 all'ora ed aveva una preparazione atletica spaventosa, manteneva lo stesso ritmo per 90 minuti anche nelle partite infrasettimanali. Quel Napoli lì non lo rivedremo più, quindi bisogna sopperire con l'esperienza, con la gestione della partita
e col talento dei singoli,
con le intuizioni, con il talento dei singoli. Ma quel Napoli lì,
quell'organizzazione di gioco,
quegli 11 calciatori che dall'area di rigore avversaria ritornano nella propria area a una velocità impressionante, noi non lo rivedremo più.
Gianluca al telefono, buon pomeriggio.
Sì, buon pomeriggio a voi, sono Gianluca Gentile, un saluto affettuoso ai miei amici Gianluca Gifuni, Antonio Giordano.
Ah, carissimo Gianluca Gentile.
Senti, allora, no, io volevo sapere, la domanda è questa: cosa ne pensate del pensiero di Condò su Sky Sport espresso dopo la partita di Union, che secondo me è molto condivisibile, perché lui ha detto questo sostanzialmente, ha detto il Napoli l'anno scorso era una sorpresa e come tale gli stessi giocatori giocavano e vivevano la prestazione in campo insieratezza tale che li rendeva imprevedibili, e anche la squadra avversaria che le affrontava.
Ecco, non ti sentiamo bene però, Gianluca, ci dispiace. Ci dispiace, cerchiamo di ripristinare il collegamento. No, io torno ad Antonio Giordano perché volevo analizzare con lui questa bestia nera.
Volevo salutare Gianluca.
Adesso ci riproviamo. Ci riproviamo. Ti dico: Pioli vince al Maradona a Fuorigrotta da 5 anni consecutivi. Il Milan vince a Fuorigrotta, cioè vince, non perde perché ne ha vinte 3 e ne ha pareggiate 2. Ecco, questo è il ruolino degli ultimi 5 anni. Ma esiste davvero
la
bestia nera?
Del Milan di Pioli.
Ecco.
Del Milan, non di Pioli.
Del Milan, no, è Pioli dal 2019, è allenatore del Milan, quindi è praticamente con Pioli che l'ultima vittoria del Napoli al Maradona, c'era Ancelotti sulla panchina del Napoli, c'era Gattuso sulla panchina del Milan.
3-2.
3-2.
Da 2-0 a 3-2, no.
Sì, ed era il 25 agosto 2018. Dal 2019, cioè da quando il Napoli non ha più vinto poi, ma ha perso 3 volte e pareggiato 2 volte al Maradona, c'è sempre stato Pioli sulla panchina del Milan. Quindi, insomma, la bestia nera non è solo il Milan, ma è proprio Pioli, che continua ad esserlo dopo Bologna
altre,
e Chievo.
Pioli ha fatto altro. Pioli è venuto a vincere con la Lazio l'ultima partita di campionato, Pioli è venuto a vincere con il Bologna la domenica e il mercoledì successivo in Coppa Italia, Pioli è venuto a vincere con il Chievo Verona, cioè, certo. Pioli ha un vissuto che va poi ovviamente al di là della partita con Napoli, ma l'allenatore per me molto molto bravo, cioè, che troppo tardi ha ricevuto il compenso che avrebbe meritato la sua carriera. Ragazzo serio, straordinariamente serio, cioè, per un periodo anche vicino alla panchina del Napoli, eh.
Quindi non è una leggenda o una casualità, esiste qualcosa che rende un allenatore fastidioso per un'altra squadra, ecco, in chiave Napoli
no,
con
io,
Pioli?
No, io ci credo poco perché sono le statistiche, ci credo poco perché poi quello era un altro Napoli e quelle erano altre squadre, credo più alla magia di un ambiente, all'ispirazione di una partita, questo sì. Cioè il Napoli tira fuori il meglio di Pioli, che è un allenatore di grande assoluto riguardo. Però poi ogni anno sono partite diverse, inevitabilmente. Prima Gianluca diceva una cosa a proposito di Condò. Di Condò io condivido quasi tutto, intanto perché è uno straordinario collega, è una persona per bene, con il quale si sta sempre con piacere. Però credo un po' meno a questa teoria, cioè. Le squadre si imparano, ma si imparano subito. Cioè il Napoli di Spalletti, avevano provato a studiarlo, qualcuno ci è riuscito, poche cose, altre no. Napoli di Garcia è già un'altra cosa rispetto a Spalletti, e anche se gli interpreti sono uguali, su questa ragione Paolo, però è chiaro che dentro un contesto diverso, quando Osimhen dice Spalletti è un genio, dice la verità, Spalletti è un genio. Nessuno si deve adontare né pensare, come dire, che poi qui esistano le cosiddette vedovelle, perché stiamo facendo semplicemente un discorso oggettivo, non soggettivo, oggettivo. Se il Napoli vince lo scudetto dopo 33 anni e gli altri due li aveva vinti con Maradona e lo vince con 16 punti di vantaggio sulla seconda, rappresenta un fatto, non c'è enfasi, indiscutibilmente storico, dentro il quale bisogna andare a metterci lo sguardo. E quando ci andate a mettere lo sguardo, vi rendete conto che Spalletti è un genio.
E allora restiamo con questo assunto, a 2 giorni a Napoli-Milan, e salutiamo Antonio Giordano, a cui auguriamo buon lavoro, caro Antonio, buon pomeriggio.
Salutatemi Gianluca se lo riacchiafferrate, e salutatemi.
Ciao Gianluca Gentile, lo salutiamo, grazie ad Antonio Giordano, voliamo in pubblicità, tra poco con Forza Napoli Sempre. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni con Enzo Rambone in studio per Forza Napoli Sempre, Mario Palligiano in regia. Un messaggio vocale WhatsApp prima di andare alle telefonate dal prossimo ospite.
Ecco. Luca, buongiorno al tuo amico Pietro.
Buongiorno.
Senti, guardando la partita dell'Union Berlino, con l'Union Berlino ho visto che praticamente vinciamo, sono importanti 3 punti, ma Garcia non gioca proprio, cerca sempre di non perdere la partita, cioè gioca più per il pareggio, non so. Dice, vabbè, almeno non la perdo, va così.
Allenatore vecchio stampo, buongiorno, stavolta abbiamo grandi possibilità con il Milan grazie al modulo borbonico di Garcia. Pioli fino ad oggi è stato bravo a bloccare il gioco del Napoli, ma credo che domenica farà fatica a bloccare il gioco azzurro, perché nemmeno il Napoli sa ultimamente come gioca, e continua il sarcasmo dei nostri tifosi. C'è anche chi scrive: certo che se Garcia dovesse vincere contro Pioli, mentre Spalletti non ha mai vinto, cosa direte e cosa diremmo? Diremmo che Garcia ha vinto dopo 5 anni per la prima volta fuori grotta contro il Milan di Pioli, questo diremmo, nient'altro. Caro amico Michele Plastino, Michele, buon pomeriggio.
Carissimo, ciao Gianluca, buon pomeriggio a te.
Beh, ma esiste la bestia nera? Pioli con il suo Milan da 5 anni non perde a fuorigrotta, 3 volte ha vinto, 2 volte ha pareggiato, ma ci ricorda un altro amico che anche italiano, per esempio, con Spezia e Fiorentina ha creato molti grattacapi al Napoli. Insomma, esiste davvero questa bestia nera? Non è una casualità? Qualche allenatore che crea fastidi?
Allora, me la stai porgendo proprio su un piatto d'argento, la bestia rosso-nera. No, però adesso non è questione, è uno di quei termini, guarda, viene proprio a proposito, è un momento particolare anche con dei miei amici, che sto facendo una collezione di termini che si sono sempre usati nel calcio, che da un po' di tempo non si sentono più.
L'avevi già contemplata, bestia nera o no?
No. Le ultime sono squadre materasso, squadra cuscinetto, cioè questo fatto che non si sa perché le squadre deboli sono tutte a letto. Non
si sa. Hai usato anche fa la barba al palo?
Sì, come no, voglia, certo. Sì, siamo agli ultimi minuti, le speranze sono ridotte al lumicino.
e mi raccomando, non usare una cosa obbrobriosa che usano i nuovi telecronisti di oggi. No, il tracciante. Che sarebbe il traversone, no, o il cross. Traccia, sì, no, è una cosa obbrobriosa. Io quando lo sento, guarda, mi vengono i brividi, mi verrebbe di spegnere il televisore, ti dico la verità.
Allora, guarda, adesso c'è poi l'antifrasi dei giorni d'oggi, no? Cioè, voglio dire, a parte che una cosa che va di moda, che non sopporto, perché io sono per il tutto esaurito, stadio pieno e non il sold out. Cioè, punto primo, il sold out adesso lo leggi dappertutto, ma no, ci sono alcune frasi di, tra l'altro sono anche amici miei, ma insomma, per esempio, si mette in proprio il giocatore durante l'azione, si mette in proprio, quando noi diciamo sempre fa tutto da solo, no? Ok, si mette in proprio, immagino questo giocatore di calcio che improvvisamente da commesso mette in proprio il proprio negozio, no? Si mette in proprio, era usato per questo.
Va bene, Michele, io ti fermo perché c'è Antonio al telefono che vuole parlare con te.
Meglio.
Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Hai 20 allora. Secondi per la tua domanda, Michele Plastino, grazie.
No, io più che altro volevo dare un'informazione in esclusiva a tutti i miei amici tifosi del Napoli, qualche giornalista distratto e ai vari commentatori.
Qual è l'informazione?
Ascoltate bene. Spalletti non è più allenatore del Napoli. Kim se n'è andato in Germania. Ma perché volete sempre lo stesso gioco dell'anno scorso?
Grazie Antonio, buon pomeriggio. Beh, in effetti, insomma, 0816363663 per intervenire in diretta. Michele, anche dopo la partita con l'Union Berlino vinta, e questo contava, ma giocata male, c'è chi ha, diciamo, storto il muso. Gianluca al telefono, eccolo qua. Gianluca, buon pomeriggio.
Eccoci qua, ritorno in collegamento, ero a Sessaurun che non si prende la bella.
Ecco Gianluca, 20 allora, secondi, ti prego, in 20
sì,
secondi.
Sì, sì. No, allora la domanda la pongo, l'avrei voluta porre a Antonio Giordano, ma autorevolmente la posso fare anche a Michele Plastino come autorevolezza di personaggio. È possibile che i giocatori del Napoli quest'anno vivano il peso e la responsabilità di essere i campioni d'Italia, di dover difendere uno scudetto e quindi di approcciarsi alla partita con minor leggerezza, con minor spensieratezza? Cioè, e può darsi che la palla sia diventata improvvisamente
bollente
tra i loro piedi?
Pesante. Grazie Gianluca, grazie Gianluca Gentile, un saluto da tutti noi. Michele.
Allora, intanto con grande onore entro in campo al posto di Giordano, cioè c'è stato il cambio con il mio amico che stimo tantissimo. Allora, guarda, ognuno di noi può dire la sua, però fa parte del calcio tutto questo. Cioè adesso c'è questo momento particolare, non gioca bene ma vince, le critiche ci sono lo stesso, quando magari giocava bene e perdeva ci sta l'altro mondo che critica lo stesso, sì giochi bene ma se tanto non vince, è successo nel passato tantissime volte, fa parte del nostro mondo, fa parte del calcio, fa parte del pallone anzi, per cui è difficile, no, capire in toto una situazione con una battuta, no? La partita diventa problematica, la palla è bollente, è un'altra bella frase di quelle che dicevamo prima.
La palla è pesante, ma è pesante, sì, come pesante. Chiedeva Gianluca, secondo te sì o no?
No, è pesante l'eredità dello scorso anno, questo era abbastanza inevitabile, perché o quest'anno si partiva subito alla grandissima e allora si proseguiva, le incertezze ormai iniziali le paghi, però non è finito,
eh? Cioè, certo, Raffaele vediamo, al telefono, vediamo. Raffaele, buon pomeriggio.
Ciao Gifuni, da Lello da Quarto, buongiorno a Plastico.
20 secondi Lello per la tua domanda, Michele Plastico.
Allora, voglio una cosa che ho letto di Calvarese, l'intervista di Orsato, ha detto che negli ultimi 5 anni ha fatto un solo errore di Pjanic. Vorrei ricordare a Orsato che negli ultimi, specie negli ultimi 2 anni, ha vedato a Napoli, Milan, un rigore su Osimhen, Atalanta, Milan, un gol fatto da Milan con una punizione non fischiata a favore dell'Atalanta. Juventus Milan l'anno scorso un pallaccio di De Hernandez che ha rischiato il primo gol, e Roma Milan l'anno scorso sempre a fuori Milan il gol del Parigi che De Gralo si appoggia sulle spalle di un avversario.
Va bene, è tutto chiaro Raffaele, grazie, è tutto chiaro. Michele, sì, insomma, Orsato sarà l'arbitro di Napoli-Milan e ovviamente molti non sono contenti perché Orsato...
No, ma ragazzi, se facciamo queste statistiche, io ti dimostro, che ti metti ormai su internet e trovi un sacco di cose, che qualsiasi partita prendi il nome di un arbitro e trovi una serie di cose per cui ti è sfavorevole, ma fa parte del gioco e non ne usciamo così. Cioè sai, anche in televisione io faccio sempre questa lotta, per cui non sopporto il complottismo per partito preso, perché poi tra l'altro mi chiedo sempre, ma se pensiamo questo, ma che lo si chiama più a fare il calcio, no? Cioè se è tutto organizzato, se è tutto deciso, sono anni e anni, no, che porto avanti questo discorso, lasciamo perdere a questo punto. Adesso io per esempio, però lo dico anche se posso sembrare impopolare, però dopo tanti anni di lavoro mi posso permettere di parlare senza fare per forza il ruffiano, no? Cioè, io ritengo Orsato un ottimo arbitro, con tanti errori, ma voglio dire, sommiamo anche gli altri errori di tanti altri arbitri, però non è uno che tecnicamente si è impreparato, e questo già per me è un punto avanti.
E allora, Michele Plastino, @virgilio.it, il corso di giornalismo di Michele Plastino anche a Napoli. Mi raccomando, se volete avere notizie, parlare con Michele, micheleplastino@virgilio.it è l'indirizzo mail da formulare e dove scrivere. Grazie Michele per essere stato con noi.
Grazie a te, sei promoter mio molto meglio di me, se scrivete lì tanto poi vi ricontatto subito io. Benissimo, sei veramente un ottimo promoter, la ringrazio molto dottore.
Prego, ringrazio lei dottor Plastino. Noi siamo con Enzo Rambone, sentiamo questo messaggio di 8 secondi, vocale, 8 secondi.
Gianluca, perché non ti è piaciuta Gianluca questa? Ci vuole un'incapacità per battere il Milan.
L'incapacità per battere il Milan. Ne parleremo tra poco con un allenatore e con Enzo Rambone qui in studio, a tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni al microfono, Lorenzo Rambone qui in studio, Mario Palligiani in regia. Enzo Rambone ha una teoria riguardo, e poi tra poco andiamo dal prossimo ospite, 20 secondi per Enzo Rambone per dirci la sua interpretazione in Union Berlino-Napoli, in chiave Napoli-Milan.
Sì, no, la partita non è stata esaltante, però io ho avuto la sensazione, soprattutto in alcune fasi, no, della partita, che come se i giocatori avessero deciso di gestirla, approfittando del fatto che l'avversario non era un avversario impegnativo, per dare il 120% con il Milan. Quindi questo poi lo vedremo domenica, però io ho avuto questa sensazione.
Quindi aspetti una grande partita.
Delle volte potevano attaccare gli spazi e invece hanno preferito gestire la partita.
Però hanno rischiato di non vincerla, perché insomma l'hanno vinta.
Sì, perché dovevano prima rassicurarsi della vittoria, no? E poi dopo attuare questa. Però ho avuto questa sensazione.
Gigi Canni, buon pomeriggio, mister.
Ciao, buon pomeriggio.
Senta, ma visto che Pioli col suo Milan sono 5 anni che non perde a Napoli, 3 vittorie e 2 pareggi, e che prima con la Lazio, col Bologna e col Chievo aveva spesso vinto anche qui a Fuorigrotta, ma esistono le bestie nere, come si dice in gergo calcistico, tra gli allenatori nei confronti di una squadra, o è una leggenda, una casualità?
Io penso che sia una casualità. Io devo dire la verità, guardo quello che accade al momento, e al momento il Milan mi sembra che abbia qualche problema.
Più del Napoli?
Sì, sì, assolutamente sì. Sta passando la stessa, probabilmente simile situazione di qualche settimana fa a Napoli, nel senso che se hai un giocatore capitano della squadra che fa dichiarazioni di quel tipo, non è una bella cosa. Io poi l'ho detto per i giocatori del Napoli, lo dico adesso per Calabria.
Certo.
Cioè, tu certe cose le tieni nello spogliatoio, se c'è qualcosa che non va dietro, bilanciati così, vai dall'allenatore e fatti con l'allenatore. Questi giocatori oggi a me mi sembrano, fanno gli allenatori a livello pubblico e non va bene.
C'è Mimmo al telefono, il nostro ascoltatore. Buon pomeriggio, Mimmo.
Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
A 20 secondi, Mimmo, per la sua domanda.
20 secondi, solo una domanda a tutti, a tutto lo studio, anche se il signor Passi è andato via. Lui diceva di complottissimo, complottissimo. Volevo sapere un pezzetto da voi tre. Se non era innescato la Juventus e il Milan con Fagioli e Tonali, era la stessa cosa su una squadra di terza fascia? Grazie, mi sento per radio.
Cioè, dico, le conseguenze di... penso che non siano... Io penso che la questione scommesse, insomma, mi sento di rispondere, che non sia legata alla maglia del giocatore, insomma, ma credo che sia legato proprio al calciatore stesso. Non si tratta di Milan e Juve. Non credo che con un'altra maglia il giocatore avrebbe avuto, diciamo così, una sanzione più pesante. Non credo proprio, da questo punto di vista, per quanto riguarda le scommesse. Enzo al telefono. Enzo, buongiorno.
Buongiorno, 20 secondi anche meno. Voi oggi volevo fare questa riflessione con Plastine. Con il
no, c'è Canni dall'altro lato, non Plastine.
Vabbè, è la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa. Plastine è un giornalista e Canni è l'allenatore.
Voglio fare lo stesso. Noi ogni volta che fate delle domande per gli arbitri, dite no, se fosse così allora dobbiamo togliere, ma vabbè. Allora ci siamo dimenticati le intercettazioni telefoniche di Calciopoli con Mojek, tutti gli arbitri.
Vabbè.
E allora a questo punto che avremmo dovuto fare?
Enzo, io ho capito, grazie per il tuo intervento, però parlare di tutto questo alla vigilia di Napoli-Milan, solo perché Orsato dirigerà il match tra Napoli e Milan, io non penso che Canni da allenatore si sia mai preoccupato oltremodo di una designazione arbitrale, poi non lo so, mi corregga mister.
Ma no, cioè io ho sempre accettato, soprattutto il campo, l'arbitro sbaglia, tutti sbagliamo, non ho mai...
Si è mai preoccupato di un arbitro lei prima di una partita sua? Seriamente preoccupato?
No,
ecco.
No, c'è una cosa che devo dirti, io vengo da una generazione completamente diversa, no? Io ho sempre pensato che gli arbitri fossero onesti, ma pensavo anche, perché mi è successo chiaramente da allenatore, allenando in A, che se tu sei una squadra di provincia, un po' di sudditanza c'è. C'era. Perché non c'erano le televisioni, non c'era tutta questa pressione, tutto il resto, e quindi la squadretta contro la squadra grossa, magari l'arbitro se doveva decidere una cosa, ma non lo faceva con preparazione, gli veniva così, arbitri di una grande personalità si lasciavano prendere dal campo, dal nome della squadra, e quindi questo sì. Che ci fosse qualcosa di diverso, no.
Enzo Ramone ha una domanda per lei, mister Canni.
Io non ho il piacere di conoscere mister Canni, però penso agli anni che io ho vissuto, no, con mio padre in panchina, e è un personaggio anche molto simile a mio padre, no, senza peli sulla lingua, di carattere, eccetera. E volevo domandare a mister Canni se in questo momento delicato, no, che sta vivendo il Milan, si farà sentire l'assenza di Maldini.
Ecco.
E lì le dinamiche non le conosco e quindi non mi permetto di dire. È chiaro che se io dal di fuori, così, senza conoscere niente di preciso,
più persone che hanno fatto calcio, che sono state delle persone che sono state sotto il profilo comportamentale ma anche di qualità, nel senso proprio di conoscenza del calcio, fanno sempre bene. Quindi
un po' si
sentirà di questo tipo, come
un po' si sentirà, dico, la mancanza di Maldini, insomma, in questo momento,
non lo so, anche secondo me è quella di Ibrahimovic sarebbe,
va bene. Salvatore al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio e grazie. Volevo fare una domanda al mister: com'è possibile in una squadra avere 3-4 giocatori che sono da 2-3 anni e non giocano mai, tipo Gaetano, Zerbin, Denne? Com'è possibile? Non sono giocatori da Napoli, o è Napoli che non riesce a venderli e trovare dei sostituti che possano dare una mano e contribuire ad aumentare il valore della squadra?
Grazie Salvatore, o a valorizzarli eventualmente. Canni?
Non devo dirti la verità, proprio per questo motivo io non è che li conosco bene, non saprei, se sono nell'organico del Napoli vuol dire che lo meritano, perché io l'ho sempre detto, se la squadra gioca bene non è mai esclusivamente, o anzi vi posso dire che se non fosse quelli che giocano non giocherebbero bene, se non fosse che quelli che giocano meno o addirittura mai si allenano male.
Senta Canni, una curiosità: il Milan di Pioli, quando ha giocato contro il Napoli, ha sempre creato una gabbia su Kvaratskhelia a sinistra, raddoppi anche tre giocatori all'occorrenza sistematicamente da quel lato, e il Napoli con Spalletti l'anno scorso, due anni fa, non è riuscito a trovare un antidoto, parliamoci chiaramente. Esiste un antidoto in questi casi? Come si fa ad eludere questa marcatura così asfissiante nei confronti del georgiano e magari a sfruttare altre zone del campo dove c'è più libertà?
Ascoltami, qua il problema non sarebbe esistito, perché adesso poi le critiche vengono fatte a quello che poi si chiama calcio moderno, che per me moderno non è, ma se tu insegnassi ai giocatori a marcare, a fare l'uno contro uno bene, essere capaci di insegnarglielo, non avresti bisogno di fare delle gabbie.
Ah, ecco, di raddoppiare quindi sistematicamente, non avresti bisogno di fare.
È chiaro che se tu lo puoi fare solo se non fai la linea, sempre la linea con questo cavolo di linea, le diagonali non sanno più cosa sono, e troviamo giocatori che vanno in area da soli o che saltano, tu fai un cross, giocatori in area che saltano e senza essere marcati e fanno gol. Oggi i grandi centravanti che sono stati una volta farebbero 40 gol all'anno.
Gino al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Gianluca. Allora, io voglio fare una considerazione su Napoli-Milan. Non sarà la stessa partita dell'anno scorso e di 2 anni fa, questo è evidente, no? Perché
certo,
il Napoli non gioca. Non gioco come venne Pioli 2 anni fa a fare il non gioco, poi trovò quel rimpallo nell'area e segnò. E poi non lascia il contropiede tanto facilmente come fece il Milan l'anno scorso a Napoli. Detto questo, io volevo fare una distinzione tra i giochisti e i risultati.
Sì.
Noi tifosi siamo sempre i risultati. Io non parlo.
No, non è vero, perché qualcuno ci scrive, però vado a chiudere, sia breve, Gino, grazie, abbiamo poco tempo.
Sì, allora siamo tutti quanti i risultati, siamo felici del risultato, però ci sono alcuni che sono convinti che il risultato viene tramite il bel gioco, e non tramite il gioco così. Ma poi ti devi affidare sempre ai giocatori,
certo,
ai grandi giocatori, perché
è tutto chiaro. Gino, dobbiamo salutarti, che no, non ce la facciamo a far rispondere Gigi Canni. Grazie per essere stato con noi, mister. Dopo Union Berlino-Napoli, Napoli ha giocato malissimo, qualcuno ha storto il naso, più di qualcuno, moltissimo, una parte della città, la metà della città, nonostante la vittoria, non è stata contenta, soddisfatta, perché dice: il Napoli non gioca, il Napoli non ha un gioco, non si capisce come voglia giocare, non gioca bene, non diverte.
Io vorrei poi farmi spiegare come mai gli allenatori diventano bravi e meno bravi a seconda del risultato che fanno.
Ecco, che è quello che conta poi alla fine.
Ma non lo so, spiegatemelo. Sono allenatori che nel giro di una settimana diventano grandi allenatori o scarsi, perché vincono o perdono una partita, soprattutto se sono partite importanti.
A prescindere dal gioco che hanno mostrato.
Appunto.
Ecco. Grazie, è stato chiarissimo. Gigi Canni, buona giornata e buon lavoro.
Presto. Buona giornata a tutti.
Grazie,
ciao.
Gigi Canni. Siamo in chiusura, devo salutare Enzo Lamboni. Una pillola finale, la vuoi
No, io penso che domenica il Napoli la partita la può vincere a centrocampo, perché il giocatore che a Napoli ha fatto sempre delle prestazioni straordinarie oggi non c'è, che è Ben Nasser, che è quello che dà l'equilibrio a tutta la squadra.
Grazie a Enzo Rambone per essere stato con noi, grazie a Mario Palligiani in regia, grazie a voi per averci seguito su Radio Marte. Ricordate, il calcio è sempre di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio adesso, Marte Sport Live.